Viva!
Nei vicoli del vecchio Nizza, tra Place du Jésus e Kurzarya, immerso nel profumo di mare e lavanda, c'è un posto dove sorseggiando un bicchiere di buon Chianti si ascolta buona musica e si fanno quattro chiacchiere tra amici. Benvenuti al Nissardo, sono Andrea e questi sono gli Uncle Set. Bentornati al Nissardo, sono Andrea, questi erano gli Uncle Set con To Be An Angel, direttamente dal Podsafe Music Network all'indirizzo music.podsafe.podshow.com. Ogni volta l'indirizzo lo sbaglio. Potete trovare maggiori informazioni sugli Uncle Set al sito http://musicface.uncleset. Gli Uncle Set hanno anche un podcast che potete trovare sempre allo stesso sito. Bentornati al Nissardo. Un'altra settimana è passata, spero sia passata bene. Qui abbastanza, c'è stato un paio di giorni di pioggia che hanno ingrigito un po' l'umore durante questa settimana. Oggi un'altra bellissima domenica a Nizza, con un cielo blu e un bel sole che ci ha un po' scaldati. Soprattutto mi ha scaldato, visto che questa domenica sono tutto solo. Compagna e bimba sono partite per l'Italia, per Firenze, dove staranno una settimana, e io le raggiungerò il prossimo fine settimana. La base che sentite sotto sicuramente vi sarà familiare, è la base del Pubcast, che è un altro podcast fatto da Mapo, che è uno dei due componenti, mitici componenti, dei Sogno Lucido. Il pezzo che state ascoltando si chiama Around the City, e quello che verrà subito dopo, sotto la mia voce, si chiama invece Barcellona Smile. Sono due pezzi strumentali che Mapo ha composto, che sono bellissimi e che mi ha gentilmente concesso di usare come base per questa prima parte del mio episodio numero 5. Vi ringrazio tantissimo per aver scaricato questo episodio. Se non siete ancora abbonati al podcast, ma avete scaricato il file dal sito, lo state ascoltando direttamente dal sito, vi ricordo che potete abbonarvi al Nissardo utilizzando i link che trovate sul mio sito ilnissardo.free.fr, sulla barra di destra, a seconda dell'aggregatore che usate. La scorsa settimana ho ricevuto moltissimi complimenti, vi ringrazio. Io sono particolarmente contento dell'aspetto tecnico della realizzazione dello scorso episodio, perché a parte qualche problemino iniziale con il microfono, poi per il resto tutto è andato come speravo e come volevo, e riascoltandolo sono rimasto contento della qualità che sono riuscito finalmente a ottenere. Vorrei anche dare un colpo alla botte, come si dice, un colpo al cerchio, uno alla botte. Sono stato abbastanza cattivo nei confronti della Francia, dei francesi, nella scorsa settimana, parlando di vino e di alcune loro abitudini, e mi riprometto di fare magari il prossimo episodio o uno dei prossimi episodi dove invece vi parlerò di questo bellissimo paese che mi ha accolto, e ovviamente lo trovo bellissimo, altrimenti non ci vivrei da ormai 6 anni, e magari un po' di più anche dell'aria che si respira qui in Costa Azzurra, a Nizza. Vediamo un po' se magari riesco a coinvolgere anche qualcuno in questa mia discussione. Ma vi assicuro che la Francia è un bellissimo paese dove vivere, un paese molto multietnico, un paese molto vivo. Ovviamente i francesi, come ogni popolo, ha i suoi aspetti negativi, i suoi aspetti positivi, non ce ne possiamo stupire, ma tendenzialmente io perlomeno mi sono trovato molto bene. Ci sono molte cose del vivere in Francia che mi piacciono moltissimo, nonostante rimango, come avrete sicuramente sentito, molto attaccato alla mia terra natale. Questa settimana, piuttosto che parlarvi di me o parlarvi di quella che può essere l'esperienza, ancora una volta parlarvi di quella che è l'esperienza del vivere all'estero, volevo soffermarmi su alcune cose che stanno succedendo intorno nel mondo di internet, che mi hanno fatto un po' pensare. Diciamo che la partenza di tutto, di questo episodio, nasce da una cosa che ho sentito, credo all'inizio di questa settimana, forse un po' prima, e ve la faccio sentire così come l'ho sentita io.
Hey Home Fries, it's CC Chapman inviting you to a very special event.
I'm Tara Thompson.
And I'm Jay Muna.
And we're from the band Uncle Seth.
And we are very excited to be the first band to ever play at a brand new venue being opened in Second Life by CC.
On November 25th, we're going to have the grand opening of the virtual U-Turn Cafe. You can check it out at uturncafesecondlife.com.
If you're in Toronto, come see the show at Say What at Front and Church, or join us in Second Life at the U-Turn Cafe.
Don't have a Second Life account? Just go to secondlife.com and sign up today for free. And then come on over to the virtual U-Turn Cafe.
You can also visit the Uncle Seth shop in Second Life at the URL
secondlifeband.com.
The festivities get underway at 7 p.m. Second Life time. That's the equivalent of Pacific Standard Time.
If you're joining us at Say What in Toronto, doors open at 9:30 p.m. Toronto time.
Questions, comments, not sure what to do, please email me at cc.chapman@gmail.com. Hope to see you there. Peace. Be wild, y'all.
Ok, questo per chi di voi non l'avesse già sentito e magari non capisce troppo bene l'inglese. Questo era CC Chapman, che è uno dei più importanti podcaster americani, tra l'altro con mia grande meraviglia e felicità. Se andate sul sito del doc rockcastitalia.com troverete con l'ultimo episodio, quello per me della settimana scorsa, dove il doc tornava dal podcast Conf UK, trovate una foto del doc proprio con CC Chapman. Questo promo che vi ho passato è il promo per un avvenimento, diciamo così, che c'è stato. In pratica CC Chapman ha tre podcast, uno di questi si chiama U-Turn Cafe e ha deciso di aprire su Second Life un virtual U-Turn Cafe, in pratica un pub virtuale, diciamo così, e per inaugurare l'apertura ha chiamato live proprio gli Uncle Seth che avete ascoltato all'inizio di questo podcast. E io è proprio su questo oggi che mi voglio soffermare, in particolar modo su una parola che avrete sicuramente sentito dentro al promo, che anch'io già ripetuto una volta, che è virtuale. Cosa vuol dire virtuale? Prima un po' da un punto di vista filosofico e poi magari andando un po' più sul concreto invece su un paio di esempi di virtualità che possono essere simpatici da conoscere. Io per iniziare questo episodio mi sono deciso ad andare su Wikipedia per capire bene il significato di virtuale. Virtuale è usato con diversi significati, dal latino virtus in riferimento alla virtù, quindi una persona virtuosa più forse che virtuale in italiano, comunque viene da virtù, oppure nel significato di potenziale, di qualcosa che può accadere, può succedere, oppure, particolarmente usato in informatica, è il significato di simulato non reale. Quindi virtuale indica nel contesto di questo episodio del Nissardo simulato non reale. Cos'è Second Life? Second Life è in pratica un sito internet, una web application, come abbiamo visto un paio di episodi fa. In realtà è molto di più di questo. In realtà è una realtà virtuale. Non esattamente come si intendeva realtà virtuale una decina di anni fa, cioè come esperienza totale, immersiva in un ambiente sintetico, ma comunque come un'esperienza non reale simulata dal computer. Credo che sia il Doc che Carlo di Tecnica Arcana abbiano già parlato di Second Life, quindi non voglio stare a spiegarvi troppo bene cos'è Second Life, cosa si può fare in Second Life. Ma questo promo mi ha fatto molto riflettere. Premetto che io non sono mai andato a vedere il sito di Second Life, nonostante mi ritengo una persona abbastanza attenta alle innovazioni tecnologiche, la mia è stata una scelta. Già il nome è una cosa che mi ha un po' infastidito, Second Life. Si tratta di ricrearsi, cioè una seconda vita. Ma la vita è una sola per me, non sono due. non possono essere due. Se volete, parlandone con Francesca, mi sono detto la seguente cosa: probabilmente non sono mai andato su Second Life perché già la mia First Life è abbastanza incasinata che non ho bisogno di una seconda che mi occupi ancora più tempo. Però io mi ponevo la stessa domanda all'inizio degli anni 90, quando già addentrato un po' nel mondo dell'informatica mi iniziai a interessare di realtà virtuale, intesa come esperienza completamente immersiva in un ambiente generato al computer. Se vi ricordate, dei caschi che venivano messi, i guanti, tutta una serie di elementi che vi permettevano di interagire con un modello virtuale creato appunto da delle grosse macchine. Al tempo sembravano quasi dei reattori nucleari per la potenza che ci sembrava avessero, che erano delle macchine principalmente della Silicon Graphics e che oggi purtroppo sono scomparse. La Silicon Graphics pochi mesi fa ha dovuto dichiarare il fallimento, è stata poi acquistata da un'altra azienda, non mi ricordo adesso nemmeno esattamente chi. Mi ponevo la stessa domanda allora, come me la pongo oggi. Alcuni strumenti, alcune tecnologie possono diventare pericolose, non tanto per persone equilibrate, come spero siano tutti gli ascoltatori del Nissardo, ma diciamo che non si pone, secondo me, abbastanza attenzione su persone che la prima vita, la loro prima vita, non riescono a viverla completamente, ma magari la vivono parzialmente per disagi, per disturbi, per mancanza di interattività o capacità interattiva verso gli altri. Ecco, aprire una porta su Second Life può essere, secondo me, molto pericoloso. E penso non tanto a persone adulte, ma penso ai ragazzi, ai bambini. È lo stesso che sta succedendo con MySpace per certi versi. Queste comunità virtuali che si creano, che sono dei territori anarchici in cui non esistono regole, secondo me rischiano di essere molto pericolosi. Io so che internet e in generale l'accesso a quello che è stato definito da un grande scrittore che di realtà virtuale ne sapeva molto è il cyberspazio. Ovviamente non voglio per questo dire che il futuro che veniva immaginato da William Gibson, che era appunto colui che ha coniato questo termine cyberspazio, sarà effettivamente reale, sarà effettivamente il nostro futuro, questo non lo so. E non vorrei d'altra parte nemmeno fare il moralista. Le nuove tecnologie, bene che ci siano, devono andare avanti. Second Life sta dando un grosso impulso a tutta una serie di nuove forme di marketing. Però ecco, allo stesso tempo mi chiedo se sia la direzione giusta da intraprendere, soprattutto in maniera così libera, di libero accesso. Non ho mai usato Second Life, ma vedendo un po' quelli che sono gli screenshot che ho trovato su internet, tutto è molto semplice, è un gioco in fin dei conti. Cerchiamo di mantenere la visione del gioco, non andiamo oltre. La vita è bella perché va vissuta. Un bicchiere di vino, riprendendo la puntata della settimana scorsa, non va bevuto di fronte a un'immagine olografica, va sorseggiato magari di fronte a un amico, a una persona cara, a una bella donna o a un bell'uomo, perché ci permette di assaporare veramente quella che è la vita. Quindi sicuramente mi starò facendo io delle, come si dice in Toscana, delle pippe mentali, ma mi ricordo che agli inizi degli anni 90 mi facevo gli stessi discorsi. Questa cosa mi spaventa molto. In generale penso che tutti quegli espedienti che ci permettono in qualche modo di evadere dalla nostra vita quotidiana con i suoi aspetti belli, ma anche con i molti aspetti brutti che ci sono sempre delle cose molto pericolose che bisogna cercare di tenere sempre sotto controllo. E questo è un concerto degli Uncle Seth, a cui io non ho partecipato, perché se voglio andare a vedere un concerto ho bisogno di sentire il sudore delle persone che mi stanno accanto, i bassi che mi bucano lo stomaco nel caso di un concerto rock o comunque potente, oppure il vento che mi riesce sempre a far sentire un buon concerto jazz. Quindi questo concerto è stato un po' il modo per introdurre questo argomento. Come sempre vi ho fatto un discorso un po' meno tecnico adesso in questa prima parte, poi adesso abbandono la parte moralista perché non è quello che voglio risultare, e iniziamo a parlare di cose un po' più interessanti, un po' più tecniche, magari darvi qualche spunto, perché anche il virtuale può essere interessante. Prima di continuare, un altro gruppo, questa volta italiani, con Nei tuoi occhi. Al Nissardo ci sono gli RC.
Se chiudo gli occhi, dimmi cosa senti. Pioggia fitta dentro. Sto respirando come un fuoco.
erano gli RC con Nei tuoi occhi. Potete trovare maggiori informazioni sugli RC al sito www.rc, scritto proprio ERRECI.TK. Nei tuoi occhi è tratta dal loro demo Honolulu Arrivo, dove tra l'altro trovate anche delle cover oltre ai loro pezzi originali. Vi consiglio di vedere se riuscite a trovarlo e dargli un'ascoltata. A me loro piacciono molto, hanno un po' la stessa verve dei Santarè che abbiamo sentito qualche episodio fa. A proposito di Santarè, una piccola parentesi, perché vi voglio fare un po' invidia. C'è una cosa bella nel realizzare un podcast, e che ci mette un po' a contatto, sicuramente un po' più a contatto con gli artisti, e quindi ho avuto la fortuna di ascoltare una demo del nuovo pezzo dei Santarè, che non è ancora pronto. Ho sentito una versione, diciamo, che è ancora in produzione, ma vi assicuro che è bellissimo. Non vedo l'ora di poterlo passare, di farvelo sentire. Sono veramente in fibrillazione. Ringrazio Lucio per avermelo intanto passato, così l'ho potuto sentire. Sono veramente bravi Santarè, stanno tirando fuori cose veramente interessanti. Io spero che il mondo del podcast possa aiutare anche loro a emergere, magari ad avere più tempo e più risorse economiche per coltivare il loro hobby. Ma torniamo a parlare di virtuale. Ok, abbiamo letto la definizione di Wikipedia, ma non sono proprio sicurissimo che ancora si capisca esattamente cosa vuol dire virtuale. E per spiegarvelo vi racconto una barzelletta, una cosa un po' strana per il Nissardo, però una barzelletta che mi ha raccontato il mio amico Trizzi un po' di giorni fa. Il Trizzi, che alle volte mi sentirete citare anche sul blog, è in realtà il mio compagno di università, che poi adesso è compagno di lavoro. Condividiamo la stessa scrivania, e quindi veramente siamo sempre attaccati l'uno all'altro. E praticamente c'è un bambino che va dal padre e gli chiede: babbo, che vuol dire virtuale? E il babbo gli dice: vai dalla mamma e dirle: mamma, se viene uno e ti dice ti do 1 milione di euro se vieni a letto con me, te ci vai? E il bambino: ma babbo, ti ho chiesto di spiegarmi cosa vuol dire virtuale. Tu non ti preoccupare, vai dalla mamma. Il bambino prende, va dalla mamma: mamma, se viene uno e ti dice se ti do 1 milione di euro vieni a letto con me, tu che gli rispondi? E la mamma: ma che domande mi fai? Dai, rispondi. Ma insomma, 1 milione di euro, via, ci vado. Il bambino torna: babbo, la mamma ha detto che ci va. Il babbo: ecco, ora vai da tua sorella e chiedigli se per 1 milione di euro andrebbe a letto con uno che incontra per strada. Il bambino prende, va dalla sorella: sorella, se per strada uno ti dice se viene a letto con me ti do 1 milione di euro, ci vai? E la sorella: ma certo che ci vado. Il bambino torna dal babbo e gli fa: babbo, anche la sorella ci va. Ecco, vedi, virtualmente ci abbiamo 2 milioni di euro, in realtà ci abbiamo 2 baldracche. Questa era la barzelletta che ci aiuta un po' a capire cosa vuol dire virtuale. Virtuale è una presa in giro, in pratica è il far credere a qualcuno di essere in un ambiente che in realtà non esiste. E ora voglio entrare un po' più nello specifico di cosa vuol dire invece nell'ambito sempre dei computer, ma anche di internet, la virtualizzare, ecco il termine che cercavo, virtualizzare qualcosa. Sempre da Wikipedia: per virtualizzazione si intende la creazione di una versione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente. Questa risorsa hardware o software può essere virtualizzata. qualunque risorsa, hardware o software può essere virtualizzata. Sistemi operativi, server, memoria, spazio disco sottinsieme. Un tipico esempio di virtualizzazione è la divisione di un disco fisso in partizioni logiche. Quindi supponiamo che voi comprate un nuovo hard disk da, non so, 200 GB. In realtà ne farete tanti piccoli hard disk da 40, 50, 60 GB. Questo vuol dire prendere una risorsa fisica che in realtà è unica, il disco, e virtualmente dividerla in 5 risorse. Quindi le risorse che voi vi troverete a disposizione, i vari dischi C, D e F, sono risorse in realtà virtuali. Però la direzione che volevo prendere io col termine virtuale è in realtà un po' diversa da questa accezione così generica del termine. È quella che spesso viene sostituita dal sinonimo emulazione. Ora, nella vita reale cosa vuol dire emulare? Più o meno è chiaro. Nell'ambito dei computer, emulare in realtà vuol dire virtualizzare. Un emulatore non è altro che una specie di lenzuolo che voi mettete, per esempio, sopra il vostro computer per farlo sembrare un'altra cosa. E io vi parlerò di due emulatori o virtualizzatori, vedete un po' di chiamarli come volete, una in ambiente ludico e l'altra in ambiente magari un po' più produttivo. In ambiente ludico la cosa è abbastanza ovvia e evidente, parliamo di MAME. MAME è un acronimo che sta, adesso vi prendo anche la pagina internet così siamo sicuri di dare le cose con il corretto nome. MAME è un acronimo per Multiple Arcade Machine Emulator, quindi è un emulatore di macchine arcade, in realtà di più macchine arcade. Le macchine arcade erano i vecchi videogiochi, quelli che c'erano ai bar, che funzionavano all'inizio con le 50 lire, poi con le 100, poi con le 200, ultimamente ai tempi delle lire si andava anche giù a pezzi di 1000 lire ogni volta. In pratica il MAME, detto MAME appunto, è un emulatore per tutte queste macchine, per tutti questi videogiochi. In pratica esistono delle ROM che non sono altro che le immagini del chip che era dentro i videogiochi in cui giocavate quando eravate ragazzi, o magari alcuni di voi non hanno nemmeno mai giocato a roba tipo Ghost and Goblins, per esempio, per non andare ancora ai più storici Pac-Man o Bubble Bubble o cose del genere. E questi avevano il gioco vero e proprio, che è un software, ce l'avevano dentro a una memoria, e questa memoria, che in inglese si chiama ROM, ma è poco importante insomma perché si chiami ROM, può essere praticamente salvata in un file. È quello che avviene, ne trovate diverse su internet, state sempre attenti alle condizioni legali d'uso di queste ROM. Il MAME è un software che in pratica, appoggiandosi sul vostro hardware, quindi sul computer che voi avete, riesce a far credere a queste ROM di girare su un vecchio videogame, quindi sulla piattaforma hardware su cui loro erano abituati a girare 20 anni fa, per esempio. Quindi in pratica, da un punto di vista un po' più tecnico, il MAME cos'è? È una specie di traduttore. Le ROM gli diranno: ok, devi eseguire tutta questa serie di operazioni, e lui le operazioni che gli vengono richieste di essere eseguite dalla ROM le traduce in operazioni da richiedere al vostro processore Intel, AMD o alla vostra scheda video, a seconda del sistema operativo che avete. Il MAME esiste per Windows, per Linux, credo che esista anche per macOS, ma non ne sono sicurissimo. Il MAME, diciamo, di per sé è nato credo nel 95 come un progetto a linea di comando, quindi in pratica era un programma che veniva eseguito a linea di comando prendendo come ingresso, come uno dei parametri, proprio la ROM del gioco che voi volevate eseguire. Adesso esistono tantissimi front-end GUI che vi permettono di usare le varie ROM in maniera più intuitiva. Una di queste, ricollegandoci poi a un argomento di un po' di episodi fa, è anche dentro Media Portal, quindi voi potete avere sulla vostra televisione, al posto che guardarvi un film, andare magari a riprendervi qualche gioco di quando eravate ragazzi, come Arkanoid, e farvi una bella partita sull'LCD 32 pollici del salotto con un sistema Dolby Surround a 6 casse, giocando piuttosto che non a uno degli ultimi giochi di grido tipo Splinter Cell o qualcosa del genere, facendo una bella e sana partita ad Arkanoid o a Pac-Man o a Donkey Kong, Bubble Bobble, Ghost and Goblins. E di ROM ne esistono veramente un'infinità. Su internet potete veramente trovare un'infinità, a partire da tutti i giochi per Neo Geo, tutti i giochi dell'HMI, veramente ce ne sono tantissime. Io non sono ancora riuscito a trovare 3 giochi, anzi ve li dico così almeno magari qualcuno che è più esperto di me mi sa dire il nome e io riuscirò poi a trovarmi le ROM per MAME. 3 giochi che diciamo hanno un po' segnato la mia infanzia. 2 erano 2 giochi di karate. Uno era un 1 contro 1, in pratica era un duello, e la particolarità del gioco è che si giocava con 2 joystick, proprio al bar non bastava un joystick solo, servivano 2 joystick, e le combinazioni dei 2 joystick permettevano di fare delle mosse anche più o meno articolate. Insomma, se volete, è stato il progenitore di quello che poi è il più famoso Mortal Kombat. L'altro era sempre di karate, ma era a scorrimento orizzontale, in pratica si credo fosse un palazzo, o comunque si proseguiva per piani. Mi ricordo che in un piano si andava da sinistra a destra, poi al piano dopo da destra a sinistra, e arrivavano i ninja, altri avversari da dover uccidere o comunque sconfiggere. Era sempre un gioco molto di azione, insomma. Quindi questi erano i 2. E il terzo invece un gioco di pallavolo che si giocava, la visione era prospettiva 2D, niente 3D ovviamente, perché erano altri tempi, quelli del 3D, e praticamente anche qui, in base alle combinazioni del joystick, si riuscivano a fare degli schemi, schiacciare dalla seconda linea, fare una veloce e così via. Ecco, se avete informazioni su questi 3 giochi mi farete felice, perché io per questo della pallavolo addirittura a suo tempo mi acquistai un Mega Drive, perché esisteva, era un gioco della Sega e quindi esisteva per Mega Drive. Ora ovviamente non so più nemmeno dove è andato il Mega Drive, quindi probabilmente in cantina di mia madre da qualche parte, e quindi ogni tanto magari mi farebbe piacere anche riprendere in mano questi vecchi giochi. E questo è un esempio di virtualizzazione che si applica alla vostra vita, che si può applicare alla vostra vita di tutti i giorni, perché potete pensare magari di far rivivere a vostro figlio gli stessi giochi che avete fatto voi quando eravate giovani, o semplicemente voi giocarci, perché magari io so che conosco persone che appunto sono ancora rimaste molto legate ai giochi, ai videogame della loro infanzia. Magari una partita a FIFA, non lo so, 2006 non se la farebbero, però una partita a uno dei primi giochi di calcio usciti su videogioco, che erano al bar, se la rifarebbero molto molto volentieri. Quindi questo è un bel esempio di virtualizzazione, anche perché riporta fuori tutta una serie di prodotti, tutta una serie di programmi, di software che altrimenti nessuno userebbe più. Si parla in questo caso anche di abandonware. Sono tutti quei software che ormai non è legale usarli, ma ormai, siccome non vengono più commercializzati, comunque copiandoli non si infrange nessun diritto d'autore. E questa è, diciamo, la prima parte. Ora, nella prossima vi farò invece un esempio di virtualizzazione un po' più concreta, magari un po' più tecnica. Vediamo di riuscire a farvela sempre con un po' di leggerezza e con qualche episodio e con qualche dato un po' concreto. Ma per svegliarci un po', vi propongo un gruppo che, nonostante cantino in inglese, nonostante il nome non è tipicamente francese, in realtà loro sono francesi, da una cittadina che io non so esattamente come si pronunci, nonostante ci sono anche stato vicino, ma mi sembra che sia Pau e non Po, come alle volte la pronuncia francese potrebbe farci pensare. Si sono fondati nel 2003, hanno fatto un primo disco, un primo album completo che si chiama Breathing Away, da cui la canzone che vi passo è tratta, e adesso è uscito la scorsa settimana un nuovo album, un nuovo lavoro, però ancora niente è disponibile, non mi ricordo nemmeno esattamente il titolo. Comunque, bando alle ciance, loro sono gli Antares con Different Way. erano gli Antares. Questo attimo di silenzio perché la base non è partita come invece avrebbe dovuto. Potete trovare maggiori informazioni sugli Antares al sito www.antares con l'H tra la R e la E.com. La voce femminile in puro stile Evanescence o Lacuna Coil mi sembra che sia di una tagliente Letizia o Letizia, come i francesi amano dire. Eccola la base con un po' di ritardo, scusate il bianco che c'è stato. Torniamo alla virtualizzazione, e adesso vi parlo di una virtualizzazione che a prima vista può sembrare molto quasi stupida, quasi senza senso, ma che in realtà poi si rivela in moltissimi casi molto molto importante, che è l'emulazione di un PC su un PC. In pratica è come clonare il vostro PC. Voi avete un PC con il vostro sistema operativo Windows o Linux o quello che è, potete trovare dei programmi che in pratica creano una nuova macchina, che si dice macchina virtuale, su cui voi potete installare un secondo sistema operativo che può essere lo stesso di quello che avete installato o anche un altro, e le due macchine, macchina reale e macchina virtuale, coesistono, anche perché la macchina virtuale esiste solamente se esiste la macchina reale. In questo caso quindi, se abbiamo fatto prima l'esempio del MAME, del traduttore tra linguaggio delle ROM e linguaggio invece dei nostri, delle nostre CPU moderne, in questo caso non si fa una traduzione da una lingua diversa a una lingua diversa, si fa quasi un passaparola. È come se, diciamo, il programma che crea questa macchina virtuale, che uno di questi è VMware, nel caso particolare il VMware Player, quello che fa praticamente crea un processore, per esempio, così astratto, che in realtà non corrisponde a un processore fisico che è sulla vostra macchina, e permette a un sistema operativo di girare dentro questa nuova macchina virtuale che lui si è creato con la sua CPU, col suo disco, e poi ogni volta che il nuovo sistema operativo chiama un'operazione che per esempio coinvolge la CPU oppure il disco, VMware o un altro software di virtualizzazione, ma in questo caso parliamo di VMware, prende quella istruzione e chiederà al vostro processore vero, a quello fisico, di eseguirla. Questo può anche voler dire alle volte una leggera traduzione, perché magari la macchina virtuale non ha esattamente le stesse caratteristiche della vostra macchina fisica. Se volete, è un po' il concetto del, può essere quasi il concetto della persona che sta del call center, ecco. Ora mi è venuto l'esempio che volevo fare, un call center. Voi chiamate un call center, spesso la persona che vi risponde in realtà non è una persona tecnica, non è una persona che effettivamente vi può risolvere i vostri problemi, ma è una persona che vi ascolta, vi pone le domande che servono, dopodiché va a riportare, va a parlare con qualcuno sicuramente più esperto di lei e che gli darà la risposta da poi darvi indietro. Quindi c'è una specie di doppio passaggio di informazioni. È un po' la stessa cosa succede nel caso di VMware e della virtualizzazione. Perché questo discorso, che tecnicamente è anche abbastanza complesso, quindi non so quanto siate riusciti a seguirmi, è effettivamente utile o importante. A prescindere da quello che vuol dire virtualizzare, da come questa cosa può essere fatta tecnicamente, qual è il risultato? Il risultato è che voi avete il vostro Windows XP, per esempio, con Word, con tutti i vostri programmini, ma avete bisogno anche, per motivi vostri, per esempio, di far girare delle applicazioni Linux. Piuttosto che non comprarvi un nuovo computer su cui installare Linux, oppure installare Linux su un secondo disco in modo da poter scegliere all'avvio del vostro computer se volete usare Linux o volete usare Windows, potete usare questo programma che si chiama VMware Player per creare una macchina virtuale che nel vostro desktop di Windows diventerà una finestra, e dentro questa macchina virtuale installarci Linux. Perché questa macchina virtuale è veramente una macchina. Quando voi aprite questo programma VMware, vedrete come la stessa schermata del vostro BIOS quando accendete il vostro computer, quindi lo schermo nero con tutte le informazioni, quello iniziale diciamo, vedrete le stesse informazioni, ovviamente con una scritta diversa, perché non è la vostra macchina fisicamente che fa un boot o che parte, è questa macchina virtuale. Però partendo sarà possibile, per esempio, dirgli fai il boot da CD e quindi installami il sistema operativo che io voglio. Sarà possibile da assegnargli dei dischi, che in pratica nel vostro disco veramente fisico non saranno altro che dei file. Sarà possibile farla interagire con le porte USB e così via. E quindi una volta installato il sistema operativo, voi vi ritrovate ad avere effettivamente due computer che, nonostante girano sullo stesso hardware, però vengono visti come due computer fisicamente diversi. E quindi potrete, per esempio, pensare di collegarli in rete. Questo può essere molto, per me è stato molto importante quando, per esempio, ero all'università, dovevo imparare un po' come si configurano le reti di computer, fare un po' di sperimentazioni sul traffico via internet e così via. Siccome non mi potevo permettere di certo due o tre macchine in casa, c'avevo una sola macchina, ma all'interno, creando queste macchine virtuali, in realtà mi creavo una rete di due o tre macchine e quindi potevo farmi tutte le configurazioni che volevo. Per non parlare poi in ambito lavorativo, dove sicuramente questa cosa è molto importante. Pensate a un'azienda che riesce, comprando un solo server grande, una macchina molto molto potente, la usa per farci girare magari 4-5 macchine virtuali diverse. Questo è un grosso risparmio. Voi direte, vabbè, ma la macchina grossa costa sicuramente di più delle 5 macchine o delle 10 macchine più piccole. Questo non è proprio vero, ma in più dovete considerare il consumo di energia che una cosa del genere può portare, alla manutenzione che ci vuole, al fatto che ovviamente su 5 macchine la possibilità di avere un guasto è più alta rispetto a che avere un guasto su una sola macchina. Quindi per le aziende questo in realtà ha molto senso. In più ci permette di fare, per esempio, dei test che altrimenti non sarebbe possibile fare. Con 5 macchine io riesco ad avere magari 15-20 macchine virtuali e quindi una maggiore eterogenicità, per esempio, di una rete, avendo sistemi operativi diversi e così via. E questo ci permette appunto di, limitando il parco macchine, di fare delle cose un po' più interessanti. Per chi di voi ascolta Notizie Digitali, nell'ultimo episodio si è parlato proprio di un server virtuale su internet, che vuol dire in pratica una macchina, su quella macchina girano diverse macchine virtuali create con VMware o con altri server, con altri software di virtualizzazione, e viene dato l'accesso a una macchina che per voi che la usate è effettivamente come una macchina al 100%, però non è una macchina vera, reale, con un processore, un hard disk fisico. Tutte queste risorse vengono in realtà virtualizzate proprio da questo programma, che nel caso mio, perché è quello che uso, si chiama VMware. VMware è gratuito, vi lascerò tutti i link agli argomenti che ho trattato in questo episodio sulle release note, e potete usarlo, provarlo. Tra l'altro potete trovare già su internet, già pronte, delle immagini di queste macchine virtuali con già installato sopra Linux, e quindi potete per esempio scaricarvi un'immagine della Ubuntu, che è una delle più famose o di moda distribuzioni Linux, e farla girare su una vostra macchina virtuale. Questo sicuramente è una cosa interessante. Non solo, se come me vi piace sempre installare programmi nuovi, poi disinstallarli e così via, potete pensare di fare le vostre prove sui vostri nuovi programmi che volete provare, di cui magari non siete sicurissimi di quanto sporcizia lasciano dietro quando poi li andate a disinstallare. Potete provare a usare proprio un VM Player che vi permetterà tranquillamente di fare tutti i vostri test, perché al massimo potete sempre cancellare e buttare via la vostra immagine, oppure nel caso ci teniate proprio, magari farvi delle copie di volta in volta, in modo da poter tornare indietro alla versione che l'ultima versione che vi piaceva. Questo è secondo me un altro bel utilizzo della virtualizzazione, sicuramente molto meno pericoloso che non la possibilità di virtualizzare il nostro vecchio caro mondo. Già c'è questo, cerchiamo intanto di far funzionare bene questo, poi magari possiamo pensare anche di virtualizzarne altri. Ok, sono molto polemico stasera, sarà che sono solo, sarà il vino, perché anche stasera accanto a me c'è un bel bicchiere di vino, come sempre. Vi lascio con una splendida voce femminile, lei è Eva Garcia con Monsieur Isaiah.